è importante perché è importante il principio della tutela dell'ambiente e della tutela delle nuove generazioni. Dal punto di vista strettamente giuridico, questa riforma formale della Costituzione si adegua a una modifica sostanziale che già si era realizzata. Dunque, quando è stata approvata la Costituzione, il valore ambientale ancora non era presente perché non c'era un deterioramento così forte della natura. E quindi nei principi generali c'è solo la tutela del paesaggio, l'articolo 9. Tutte le vecchie costituzioni non prevedevano il diritto all'ambiente. Tutte le nuove costituzioni lo prevedono come è stato fatto adesso. Ma la Corte Costituzionale, traendolo dai principi in materia di sanità e di tutela del paesaggio, lo aveva comunque affermato. E quindi diciamo che in termini pratici questa riforma non merita di essere definita storica, è un opportuno adeguamento della forma della Costituzione a quello che era già, noi la chiamiamo la Costituzione materiale, quella vivente, perché la Corte Costituzionale l'aveva anticipato. Il danno va anzitutto prevenuto con strumenti pubblicistici e quindi il diritto all'ambiente è anche diritto privato per il risarcimento del danno, ma è soprattutto diritto pubblico, se no questi accettare un'impostazione solo privatistica vuol dire monetizzare l'ambiente. Chi inquina paga, ma inteso nel senso che può inquinare, basta che paghi.
Professore, ci aiuta a capire il riferimento al diritto per quanto riguarda gli animali?
Di positivo in più c'è anche questo riferimento ai diritti delle nuove generazioni e anche, se vogliamo, ai diritti, diciamo, diritti degli animali. Questo è un tema che andrebbe chiarito. Non è che gli animali diventano soggetti di diritto perché non hanno capacità di agire. Però il principio di evitare trattamenti crudeli e via di seguito viene consolidato. Ecco.
Professore, parliamo di Europa.
L'Europa era già più avanti perché aveva introdotto con alcune riforme nel 1986 l'atto unico e con la riforma del trattato di Maastricht nel 92 tutta una serie di principi, anzi molto concreti, non solo generali di enunciazione, per esempio il principio di prevenzione, il principio della responsabilità estesa del produttore. Il produttore si deve far carico anche degli effetti ambientali che ha l'oggetto che produce.
Professore, se è chiara l'impostazione dell'Unione Europea nella sua legislazione, che è sicuramente più recente, no, rispetto a quelle nazionali, e c'è però un processo di adeguamento, sta andando avanti anche tra gli altri paesi?
Sì, sicuramente sta andando avanti, le norme europee sono vincolanti. Il problema poi, quando dai principi si arriva alla loro concretizzazione pratica, non è una passeggiata semplice, perché noi abbiamo avuto e abbiamo ancora un tipo di sviluppo che è basato sul consumo dell'ambiente, la plastica, e tutto questo vuol dire occupazione. Non è che in un giorno si può... Allora, è in atto un processo che cerca di cambiare i valori e assumere il valore invece, per esempio, che del PIL come quantità di beni prodotti, sostituirlo col valore del benessere, che non deriva solo dalla quantità dei beni che si consumano, ma dal tipo di beni. Però è un processo che richiede molta determinazione, molti investimenti e anche un certo tempo, perché l'attuale modello si basa sul consumo dell'ambiente e va cambiato. Quello che diceva la Laudato Si, che poi non ha avuto ancora attuazione piena.